Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è l'Ottagono, l'arte in 8 minuti, quarta stagione, episodio numero 8. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Bentrovati. Per quale motivo la ragazza che stiamo guardando in questa immagine ha sedotto e seduce ancora oggi milioni e milioni di persone in tutto il mondo? E perché questo sguardo sembra poter squarciare la tela e raggiungerci, come pochissimi altri sguardi dipinti sanno fare? E soprattutto, perché un quadro che non rappresenta null'altro che una giovane donna, certamente meravigliosa, ma non più di tante altre, è riuscito ad assurgere al rango di icona di bellezza e sensualità? Io risposte certe non ne ho, ma credo che la radice profonda sia da ricercare nei misteri e negli enigmi che da sempre circondano quest'opera d'arte. Infatti, del nome della protagonista, della sua età, della sua esatta condizione sociale e della sua relazione con l'artista non sappiamo assolutamente nulla, niente di niente. E se hai letto il bestseller di Tracy Chevalier, intitolato La ragazza con l'orecchino di perla, del 99, o se hai visto il film dal quale è stato tratto con protagonista una giovanissima, Scarlett Johansson, ecco, sappi che è tutto frutto della fulgida fantasia dell'autrice, un'autrice che legittimamente ha sfruttato l'enorme vuoto lasciato dalle fonti storiche per ricamare intorno a questa tela una storia d'amore, direi, forse un po' banale, ma comunque capace di coinvolgere moltissimi lettori e spettatori. Trattasi comunque di fantasia. Il ritratto è stato realizzato intorno al 1665, misura solo 44 x 39 cm ed è esposto al Museo dell'Aia come La ragazza col turbante. Negli anni poi, grazie anche al libro appena citato, verrà chiamato più spesso appunto La ragazza con l'orecchino di perla. Altri, spinti da un irrefrenabile bisogno di mettere sempre tutto a paragone, lo chiamano La Gioconda d'Olanda, ma insomma, il titolo non è importante. Johannes Vermeer non ci ha lasciato nulla di sicuro che ci aiuti ad attribuirle un'identità certa. Anzi, alcuni storici sono convinti che questa giovane non sia mai esistita e che il ritratto sia il risultato dell'immaginazione dell'artista olandese. Di certo, l'enorme fama che accompagna quest'opera è un fenomeno moderno. Per 200 anni il quadro è stato dimenticato dalla storia ufficiale, perduto, come è andata perduta gran parte della biografia di Johannes Vermeer, un artista tanto grande quanto misterioso. Questa tela, pensa, è stata acquistata all'asta nel 1881 per la cifra irrisoria di 2 fiorini e 30 centesimi da un collezionista di nome Arnoldus de Tombe, che per primo intuì, nonostante lo sporco sedimentato impunemente sulla superficie pittorica, di aver davanti a sé una delle poche opere autografe di Vermeer. Mentre i nostri occhi si posizionano su di lei, ci accorgiamo che questo viso pervaso di luce si è voltato un infinitesimo di secondo prima, come attratto da qualcosa o qualcuno, o forse proprio richiamato dal nostro sguardo, e questo venirci incontro ci incanta e ci conquista all'istante. Indossa una sorta di mantello ramato che copre una veste bianca di cui vediamo solo il colletto. Un turbante giallo annodato in maniera complessa le nasconde i capelli, ricadendo poi sulla schiena con delle frange azzurre. Una fascia blu completa questo bizzarro copricapo di cui non riusciamo a comprenderne l'origine e il significato. Siamo però soprattutto attratti da questo orecchino che ha delle dimensioni inusuali. Se ingrandisci l'immagine ti accorgerai che Vermeer ha dipinto la perla con 2 sole brevi pennellate a goccia, 2 fugaci tratti di bianco e basta. È il nostro occhio ad aggiungere tutto il resto e a modellare l'intero. La ricercatezza dell'orpello, nonché l'altissimo valore economico ad esso associato, stridono con una ragazza che si presenta a noi come di umili origini, C'è da ricordare infatti che nel XVII secolo, come in realtà ancora oggi, una perla di queste dimensioni era rarissima. Le perle venivano importate solo dal lontano Oriente ed erano solamente le nobili donne a potersele permettere. Questa incongruenza tra modestia sociale e oggetto prezioso indossato ha fatto e fa ancora discutere moltissimo gli studiosi e apre a molteplici ipotesi, alcune anche molto fantasiose, ma lasciamo stare e concentriamoci di nuovo solo su di lei. È strano, questa donna non ha le sopracciglia, eppure ci dimentichiamo di questo elemento mancante, tanto siamo rapiti da tutto il resto, da questa sensualità naturalmente attraente che ci seduce e ci imprigiona davanti a una domanda alla quale non sappiamo rispondere. La luce spiovente da una fonte esterna da sinistra accende un volto perfetto che emerge con decisione da uno sfondo scuro e in particolare a risplendere sono tre punti: gli occhi, l'orecchino e il labbro inferiore. Il nero che la circonda e la luce che l'abbraccia proiettano questa ragazza verso un dialogo inaspettato con noi. Sembra invitarci a seguirla, ad ascoltarla, a tenere in seria considerazione la sua bellezza. Questa chiamata silenziosa lacera ogni filtro, ogni esitazione, dilania ogni incertezza e insicurezza. Siamo sorpresi, inaspettatamente sconvolti da questa vitalità che vorremmo fare immediatamente nostra. Non sappiamo nulla di lei, ma ci appare così intima, così vicina, così ospitale. Però, se dovessimo descrivere con un solo aggettivo il suo stato d'animo, probabilmente ci perderemmo in un mare magnum di possibilità, in una miriade di sentimenti che tendono ad amalgamarsi, fino a non percepirne più i confini. È triste, felice, sicura, inquieta. Potremmo dire che una tenue tristezza sta per spegnersi in una placida serenità, o è forse il contrario? Si potrebbe affermare che una pace interiore, se osservata meglio, è tradita da piccole crepe di tormento, ma anche che la consapevolezza di questa ragazza sta lottando contro margini resistenti di dubbio. Ecco, forse l'unica cosa giusta da dire è che il suo stato d'animo vive in uno spazio intermedio, in equilibrio instabile tra un'emozione e l'altra. E noi che non riusciamo a decifrare questo groviglio di sottili trepidazioni senza origine, rimaniamo sospesi. Sospesi dinanzi a queste labbra schiuse, che sono dipinte come un vero e proprio miracolo su tela. Come sai, con questo episodio termina la quarta stagione dell'Ottagono, una stagione che ha registrato numeri davvero sorprendenti, ma i numeri in realtà sono poca cosa rispetto agli attestati di stima e di affetto che mi hanno travolto in queste settimane, quindi ancora una volta grazie, immensamente grazie. Ci sentiamo tra non molto, con uno speciale in tre puntate dedicato a un'opera che amo moltissimo, ma per ora niente spoiler. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A prestissimo!